Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo trimestre 2014 del gruppo Brunello Cucinelli. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato, Moreno Ciarapica, CFO e Pietro Arnaboldi, Investor Relations Manager. Ora vorrei cedere la parola al presidente e amministratore delegato del gruppo, signor Brunello Cucinelli. Prego.
Allora, buonasera a tutti. Purtroppo no, il mio inglese non mi consente di fare uno speech in inglese, ma forse questo non ci riuscirò mai, pensavo l'altro giorno, perché io ho studiato a scuola francese, ma onestamente, se dovessi fare una conferenza in francese, non riuscirei ad approfondire certi temi perché non conosco la lingua fino in fondo e ho sempre pensato che se non si conosce la lingua, se non si pensa in quella lingua, c'è il rischio che poi tutto lo speech diventa abbastanza normale perché non si usano aggettivi speciali. Quindi grazie per questo. Allora, il primo saluto chiaramente va i nostri stimati investitori, soci e agli analisti. E chiaramente voi sapete che la prossima settimana abbiamo il nostro incontro, che avremmo immaginato di farlo biennale qui a Solomeo, quindi vi aspettiamo con grande piacere, sperando che sia bel tempo. Ad oggi ci danno bel tempo. Se potete vi portate un pulloverino perché vorremmo mangiare in piazza, ma ancora potrebbe essere anche leggermente fresco, altrimenti un pulloverino magari riusciamo a trovarlo. E ci incontriamo per approfondire seriamente i dati riguardanti chiaramente al 14, 15 e 16, ma specialmente quelli del 15 e 16, cioè del prossimo piano triennale. Io farei così, vi darei prima i dati io, poi farei parlare il CFO Moreno Ciarapica, poi riprenderei la parola per commentarvi un po' questo, mi sembra, momento abbastanza interessante, anzi direi più che abbastanza interessante per il vero lusso, specialmente il lusso italiano o francese di altissima qualità. Io prima di iniziare vorrei dirvi che nel comunicato stampa che voi avete sotto mano, mi sono permesso di dire che questo 2014 ci sembra davvero un anno molto speciale, no? Mi sembra che si stia realizzando quello che ci auspicavamo. Mi sembra, e questo è molto forte per l'Italia, una sorta di rinascimento morale, civile, politico, economico, umano, spirituale, no? Mi sembra che torniamo ad avere credibilità nel mondo. Questo mi piace moltissimo. Le ultime interviste a livello mondiale di giornalisti importantissimi, torniamo ad essere considerati un paese di grande qualità. Quindi grazie a tutti i giornali e grazie a coloro che pensano che siamo un paese di grande qualità. Prima dei dati volevo ringraziare gli investitori e gli analisti che a differenza cioè a 2 anni dalla quotazione, devo dire, tirando le somme io dico che sono stati 2 anni speciali. Che cosa abbiamo potuto avere da voi analisti e da voi investitori? Sempre se si ha il coraggio di ascoltare, onestamente. Abbiamo avuto tanto, moltissimo. Direi che nessuna società di consulenza, pagando anche cifre importanti, ci avrebbe mai detto quello che ci avete detto voi e quindi è stato un grande dibattito per noi di altissima qualità economica, strategica, morale. Ci sentiamo confortati da certe strategie. Quindi grazie davvero. Per questi 2 anni passati insieme mi sembra di qualità. Ecco. Allora, andiamo adesso ai dati del primo semestre, del primo trimestre, scusate. Allora, noi abbiamo avuto un fatturato di 99,6 milioni, quindi con una crescita del 12,2% a cambi correnti. Per noi questo tema dei cambi correnti è sempre interessantissimo. Perché? Perché fissando i cambi non abbiamo chiaramente plusvalenze né in positivo o minusvalenze, proprio perché fissiamo i cambi, quindi può avere un impatto sul fatturato chiaramente, ma non sul conto economico. L'anno scorso per noi questo differenziale è stato intorno a 1,6, ad oggi sarebbe intorno a 1,2, stimiamo nell'anno che potrebbe oscillare da 1 a 2 punti, se i cambi rimangono in questi, con questi valori. Chiaramente però sappiate che non vi è differenziale sul conto economico. Quindi una crescita del 12,2 di fatturato, una crescita dell'EBITDA del 13,5%, quindi a 18,3 milioni. Adesso, export siamo 76,9%, quindi diciamo è un più 17,6. Andando per singoli continenti, diciamo che l'America è cresciuta del 13,2, molto interessante, l'Europa del 16,5, la Cina del 25,9, ma voi sapete che noi facciamo in Cina neanche il 5% di fatturato, quindi questo 25,9 prendetelo insomma con la giusta considerazione. E il resto del mondo con una crescita del 27,7%, anche qui non sono valori importantissimi. Italia, questo è un tema su cui vorrei soffermare 2 o 3 minuti. Nel primo trimestre abbiamo perso il 2,7, che in termini di valore significherebbe diciamo 600.000 euro, però credetemi, io credo moltissimo nell'Italia in questo senso. Nelle ultime fiere, quindi da Pitti a Milano, avendo incontrato moltissimi operatori, c'è un'atmosfera totalmente diversa. Un po' di differenziale, potremmo dirlo, tra l'Italia del Sud e l'Italia del Nord, un po' di differenziale, possiamo dire, fra la grande città o zona turistica e la piccola provincia. Però, perché per noi l'Italia è importantissima? Perché avere vetrine di grandissima qualità in Italia significa avere un'immagine nel mondo altissima. Fattore gusto, al quale io do moltissima importanza. Se la collezione non dovesse piacere a un italiano, credetemi che siamo davvero in difficoltà. Quindi è importantissimo il giudizio dei clienti italiani. È vero, per noi a questo punto l'Italia diciamo che vale il 20%, però sotto il profilo del gusto vale molto di più. Like for like, abbiamo avuto nei primi mesi un like for like del 5,5%. Voi sapete che da sempre noi immaginiamo e calcoliamo nei nostri dati di bilancio un like for like che può oscillare dal 5 al 6 al 7%. Perché io ho sempre pensato che un like for like sano possa essere appunto 5% e quindi una crescita molto sana. Altro tema importante sono gli investimenti. Stiamo concludendo il 2014 che rappresenta ancora per noi un anno molto importante, è il terzo anno di investimenti importanti. Investiremo in quest'anno più o meno da 35 a 38, 39 milioni, che sommati ai 26 del 12 e ai 40 scarti del 2013 dovremmo andare tra 106, 107, 108 milioni di investimenti. È vero che con questi investimenti forse all'ultimo dell'anno potremmo dire di avere un'azienda, almeno noi, giudicata solida con delle belle basi per il futuro. Perché dico questo? Ci siamo trasferiti qualche giorno fa nell'ampliamento della fabbrica, che è qui davanti a noi, che potete vedere la prossima settimana, e questo ci dà la possibilità di lavorare bene, ma non è che prima non lavoravamo bene, però onestamente ci piace, vediamo anche che questa nuova fabbrica, questo ampliamento potrebbe essere molto interessante per gli anni a venire per sostenere la sana crescita a cui noi crediamo. Con questi investimenti di tra i 35 e i 40 milioni di quest'anno, noi dovremmo avere a fine anno una PFM intorno a 30-32 milioni, questo è un po' il progetto. Quindi voi sapete che io sono un grande sostenitore di non avere debiti, perché ho avuto sempre paura e ve lo confermo, però con questi investimenti crediamo di essere ben equilibrati e anche, insomma, diciamo che ci sembrano abbastanza importanti. Voi sapete che abbiamo un unico brand sul quale nella seconda parte di questa conferenza, dopo che Moreno Ciarapica vi ha comunicato i dati nei dettagli, vorrei tornare a discutere del valore non logo e di quel momento che vi dicevo prima, molto interessante, dell'abbigliamento di lusso. Tra l'altro oggi c'è un bell'articolo su Financial Times che parla di questo, ma di questo ne discuteremo la seconda parte della call. Quindi crediamo in un solo brand, 67% donna e 33% uomo, come voi conoscete. È vero, ve lo ripeto, ma rischio magari che se c'è qualcuno nuovo mi piacerebbe che lo sapesse da me, ecco. Quindi la donna uomo è 67-33, 85% siamo abbigliamento vero e 15% accessori, e vorremmo essere identificati un'azienda di abbigliamento vero. Voi sapete che c'è molto ritorno a investire nell'abbigliamento perché c'è mancanza sul mercato, ma di questo ne parleremo sempre la seconda parte. Esportiamo oggi in 60 paesi. Ad oggi abbiamo un centinaio di monobrand, dei quali potremmo ormai dire grossolanamente 70% DOS e 30% franchising. E voi sapete che noi facciamo franchising in paesi normalmente Europa dell'Est e facciamo DOS in tutte le altre parti del mondo. Il nostro business si sviluppa fra questi 100 monobrand e 700 multibrand nel mondo, che rappresentano quei clienti che voi conoscete, tra i quali molti department, quindi che vanno da Saks, da Neiman Marcus in America, a in Inghilterra. Alla fine il fatturato nostro è composto, diciamo nell'anno sarà composto, da 51% di multibrand e 49% di monobrand. Quel 49% scindetelo sempre in 39% di monobrand e 10% DOS, scusate, monobrand DOS, e 10% di franchising. Quindi io, dati i dati, passerei adesso la parola a Moreno, che come abbiamo detto vi spiegherà, e poi torniamo a discutere su temi almeno per me discretamente importanti, sul gusto, sulla distribuzione, sul lusso e sull'artigianalità dei prodotti. Grazie per adesso.
Bene, buonasera a tutti, grazie Brunello. Passiamo quindi all'analisi dei risultati del trimestre. Vorrei come sempre premettere che i risultati trimestrali possono essere influenzati da effetti di stagionalità del settore, sia in termini di andamenti dei fatturati che di marginalità trimestrale. Tra questi elementi, ad esempio, segnalo il diverso peso tra i vari trimestri dell'incidenza del canale retail e di quello wholesale, monomarca e multimarca, oltre alle dinamiche di consegna delle collezioni tra la fine di un trimestre e l'inizio di quello successivo. Fatta questa premessa, io la ripeto sempre, ma è importante farla, per quella che è la nostra tipica peso dei vari canali e delle varie dinamiche. Il gruppo, come ha commentato Brunello, ha riportato questa crescita nei primi tre mesi del 12,2% a tassi di cambio corrente e 13,4% a cambi costanti. Mi ripeto per quanto riguarda l'analisi per le aree geografiche, perché Brunello è stato ampiamente esaustivo. Vorrei invece segnalare quello che è un altro aspetto importante, cioè che la crescita ha riguardato tutti i canali di vendita. Quindi possiamo dire che il canale retail è cresciuto del 24,1%, l'wholesale monomarca il 10,4% e il multimarca del 6,3%. E questa crescita è stata ottenuta mantenendo sempre e costantemente una grande attenzione all'esclusività del network distributivo. Tale attenzione ci ha permesso di arrivare a 100 boutique monomarca aperte, 98 alla fine del trimestre più le due che sono state aperte in questo ultimo mese di aprile, appunto le recenti due aperture di Vienna e Seul nel mese di aprile 2014. La medesima attenzione alla esclusività della distribuzione l'abbiamo dedicato alla nostra presenza nei circa 700 esclusivi clienti multimarca, tra cui importantissimi department store di lusso, con spazi sempre più prestigiosi ed unici. Per quanto riguarda la crescita del like for like, Brunello già vi ha detto, alla 18ª settimana siamo al 5,5%, che è il risultato che nei nostri budget noi consideriamo il livello normalmente atteso. Quindi voi sappiate che questo è il livello della nostra previsione economica. Vorrei ulteriormente ricordare l'importanza di una analisi del like for like per quella che è l'intera stagione di vendita, quindi più che focalizzarci su un trimestre o su una certa settimana, noi analizziamo compiutamente un like for like per dare un giudizio su base semestrale, perché nell'ambito del semestre si conclude una campagna, una stagione di vendita e a seconda delle particolari tipologie che possono avere in una stagione rispetto a un'altra più o meno successo, i dati del like for like intermedi potrebbero non essere veritieri per quello che è l'aspettativa finale. Quindi l'arco temporale su cui si può leggere completamente il risultato di like for like è quello semestrale. Un'ultima considerazione per quanto riguarda le vendite che vorrei condividere con voi è relativa ai flussi del turismo, che per noi si è mantenuto assolutamente stabile e sostenuto in virtù sia della tipologia di offerta esclusiva e di prestigio del nostro marchio, sia del profilo del nostro consumatore che appartiene ad una fascia altissima. Recentemente, nell'ultimo Robinson degli Stati Uniti, abbiamo avuto modo di parlare con molti di voi di questo tema e abbiamo condiviso insieme che per una tipologia elevata di consumatore effettivamente le situazioni congiunturali hanno una influenza abbastanza relativa. Passiamo ora alla slide numero 11 della presentazione che voi avete per commentare la parte sottostante del conto economico. I risultati del primo trimestre evidenziano una crescita di 130 basis point del first margin, che è guidato dall'evoluzione del mix canale e quindi del maggior peso del fatturato retail sulle vendite. Il first margin è cresciuto dal 29,9% del primo trimestre 2013 al 33,1%. Per quanto riguarda invece le spese generali, l'incremento è stato di 110 basis point, costituito principalmente da due fattori. Da un lato gli incrementi, che abbiamo spesso sempre commentato, dei costi correlati allo sviluppo del business e della crescita appunto del canale monomarca retail. E questi costi, che sono legati strettamente alla crescita del business monomarca, sono principalmente gli affitti e il costo del personale all'interno dei negozi. Inoltre, in questo trimestre, primo trimestre 2014, abbiamo avuto l'incremento del costo del lavoro relativo alla produzione a seguito dell'ingresso delle artigianalità dei sarti, sono circa 70 unità, in precedenza occupati dalla Davenza, il cui know-how, e ricordiamo non il marchio ma soltanto il know-how, è stato da noi acquisito in gennaio per rafforzare la nostra proposta nell'abito da uomo. Un prodotto, un segmento di grande interesse per noi che sposa perfettamente il posizionamento del marchio e la nostra proposta esclusiva. Per effetto di queste due dinamiche, sales margin e spese generali, combinate, la marginalità EBITDA si incrementa quindi di 20 basis point, passando dal 17,9% dell'anno scorso al 18,1% di questo primo trimestre. Segnaliamo inoltre i maggiori ammortamenti, che passano da 2,5 milioni a 3,1 milioni relativi agli investimenti per le nuove aperture e nei negozi esistenti, il risultato della gestione finanziaria leggermente superiore allo scorso anno, con un'incidenza che passa dallo 0,5% dell'anno scorso allo 0,7% di quest'anno, ed un tax rate intorno al 34% in linea con le attese del fine anno, coerentemente con una tassazione tipicamente italiana della nostra azienda. Il risultato netto del periodo è influenzato dagli importanti ammortamenti di qui sopra e dalle altre variabili, è quindi cresciuto dell'8,7%, con un'incidenza sul fatturato del 9,5% rispetto al 9,8% dell'anno precedente. Nella slide 12 commentiamo il dettaglio delle variazioni che determinano l'incremento della EBITDA da 16,1 a 18,3 milioni. Nella slide numero 13 mostriamo chiaramente come l'incremento dei 5,1 milioni di spese generali e della relativa incidenza sul totale del fatturato 110 basis point sia trainato dall'incremento dei costi del personale e degli affitti di cui ho detto prima. I costi del personale aumentano di 100 basis point, passando dal 14% al 15% di incidenza sul fatturato, e si incrementano non solo per l'aumento degli organici del network dei negozi monomarca, come detto prima, ma anche per l'acquisizione da vendita. Invece, per quanto riguarda i costi d'affitto, l'incidenza sul fatturato aumenta dal 5% al 6,1%. Nella slide numero 14 mostriamo le dinamiche delle altre voci che compongono i costi operativi. Qui ritengo che ci sia da segnalare unicamente la pubblicità e la promozione, che ha una stabilità sul peso del totale del fatturato, quindi l'incidenza passa dal 5,6 al 5,7%, quindi assolutamente in linea. Passiamo ora allo stato patrimoniale, analizzando la slide numero 15, dove evidenziamo le variazioni di capitale circolante commerciale operativo, la cui incidenza sul fatturato rolling aumenta di 60 basis point, passando dal 27,8 al 28,4%, in presenza dell'incremento strutturale del magazzino che, in considerazione delle 6 aperture e dei 6 passaggi al canale diretto, incrementa la propria incidenza di 110 basis point, passando dal 26,4 al 27,5%. Nel 2013, slide numero 16, prosegue il significativo progetto di investimenti in corso, con capex commerciali e investimenti destinati all'ampliamento della sede produttiva, che abbiamo, come ha detto prima Brunello, iniziato ad utilizzare in questo scorso mese di aprile 2014 e i lavori saranno ultimati nei prossimi mesi. A fronte degli investimenti netti di poco meno di 12 milioni nel trimestre, la posizione finanziaria netta, slide pagina 17, vedete uno schema che ben rappresenta la dinamica durante l'anno della nostra posizione finanziaria netta, è pari a 28,3 milioni, rispetto ai 16,1 milioni del 31 dicembre 2013, confermando i fenomeni di stagionalità tipici del business sui singoli trimestri, che già avevano contribuito a portare la PFN nel primo trimestre dello scorso anno da 0,9 milioni di fine 2012 ai 14,8 milioni del 31 marzo 2013. Io ora passo nuovamente la parola a Brunello e ringrazio tutti per l'attenzione.
Sì, io prima di tutto vorrei ringraziare Chiara, perché per tradurre anche così rapidamente, qualche volta Moreno o me, devi essere davvero brava, ma sei brava, davvero, davvero. Grazie Chiara, perché per noi è importantissimo
questa traduzione di altissima qualità sotto il profilo dei numeri e sotto il profilo culturale e spirituale dell'impresa. Allora, vorrei adesso fare con voi una decina di minuti di questo momento che mi pare davvero, credetevi, molto molto interessante per tanti motivi. Il primo, il senso assoluto è per il lusso cosiddetto assoluto. Qualcuno di voi, ma voi siete attentissimi, avrà visto che questa mattina nel Financial Times, parlando del business del lusso, la giornalista, secondo me, di qualità, Rachel Sanderson, ha affrontato due temi che io ritengo importantissimi. Il primo, il tema di un lusso senza logo, e il secondo, ancora più importante, che io ho sempre sostenuto, è questo del valore del mercato tradizionale nel continente americano e di conseguenza in quello europeo. Perché dico che è interessantissimo? Primo, chiaramente ci dicono gli studi che i prossimi 10 anni il mercato USA forse è il mercato più interessante del lusso, ma io vicino metterei l'Europa. Perché? Ma qual è il nuovo consumatore benestante che non vuol recarsi in Europa o in America e conseguentemente acquistare prodotti in America e in Europa? Quindi questi due mondi, l'USA e l'Europa, chiamiamola la vecchia Europa, di grande qualità però, avrà come consumatori i propri consumatori abitanti in Italia o in Inghilterra o in America, ma poi avrà questi nuovi consumatori. Quindi io ho sempre sostenuto anche ai ragazzi qui che noi dovevamo essere fortissimi in Europa e in America, perché un giorno sarebbero arrivati i nuovi consumatori. Chi è che non vuol vivere a New York o a Miami o a Las Vegas o a Milano o a Londra o a Parigi? Quindi ecco il grande valore del brand che deve essere fortissimo in Europa e in America. Vi devo dire la verità che abbiamo sempre gestito l'azienda immaginando una gestione a, diciamo, l'Italia, l'Europa e l'America la stessa maniera, come se fosse un mercato domestico. Ma guardate, c'è qualcosa di molto importante nel lusso assoluto e di questo io vi vorrei parlare. Domani sera sarà a Milano tutto lo staff di Neiman Marcus, che voi sapete vi sono nuovi proprietari e vengono e ci hanno invitati, a noi aziende italiane, fornitori, vengono a parlarci del loro sviluppo insieme al presidente, vicepresidente e grandi manager. Io sono stato da loro un mesetto fa e devo dire ospite per un paio di giorni e sono rimasto colpito nel senso positivo, perché chiedono esclusività, visual merchandising meraviglioso, trunk show speciali, chiedono tutto quello che si può chiedere al lusso vero. Qualche giorno fa una bellissima dichiarazione di Mary Gale, il nuovo CEO di Saks, parla di come vede Saks in futuro e come vede il brand dentro a Saks. Allora, tornando ad oggi al Financial Times, dice che i brand di nicchia, secondo loro, e questo sono molto contento che ci mettono insieme Loro Piana, Brunello Cucinelli e Hermès, secondo loro avranno delle condizioni vantaggiose, avendo inoltre da sempre rifiutato il legame diretto della proposta con il non logo. Quindi il tema dei mercati tradizionali, che i prossimi 10 anni saranno i veri mercati del lusso, e il mercato del lusso non logo è quello chiaramente che più ci interessa. Ma devo dire che questo tema era già fortissimo nell'ultimo anno, anno e mezzo, durante le sfilate, quando vengono tutti chiedono prodotti speciali di grandissima qualità e dico anche poco distribuiti. Questo è un grandissimo tema del valore della distribuzione. Allora adesso io dico: grandissimo valore al prodotto, grandissima concentrazione nell'innovazione quotidiana, questo deve essere il grande valore. Vi vorrei parlare un secondo degli abiti da uomo. Con nostro grande piacere vedevamo l'altro giorno che alla fine le prime vendite degli abiti, l'età media è 39 anni, di coloro che comprano abiti, che la media sono $5,000 o 4.000 o 3.600 euro, 3.700 euro in Europa. Quindi vuol dire che incominciano ad esserci giovani trentenni che si comprano abiti di altissima qualità. Questo ci fa ben sperare. Perché ci fa ben sperare? Perché io credo seriamente che l'abito da uomo debba avere un grande rinnovamento. Ma non pensate che per rinnovamento chissà che cosa dobbiamo stravolgere. Sono piccole cose, e chiaramente il fit quello che cambia tutto, è quello che dà gusto al prodotto. E io penso seriamente che potremmo avere davvero un grande futuro nel gusto maschile. Tutti ci chiedono sempre più visual merchandising. Guardate che il visual merchandising è qualcosa di molto speciale. E se è, dico sempre, importantissimo per la donna, per l'uomo diventa davvero speciale, perché alla fine una giacca navy è una giacca navy, se non si riesce a combinare in un modo speciale. Quindi, siamo concordi, ripeto, almeno per il lusso assoluto, che tutto deve essere di qualità e di grandissima creatività. Allora, se così è, come possiamo fare ad investire in quelle persone, chiaramente, che con delle mani speciali producono questi manufatti? Perché guardate che se io dovessi vederla a 10-15 anni, non credo che noi italiani o i francesi nel lusso assoluto avranno problemi, speriamo di dire avremo problemi di vendita, ma avremo più che altro problemi di produzione, perché ci sarà sempre nel mondo gente che compra, acquista manufatti speciali. Quindi dobbiamo investire in queste mani speciali che producono questi oggetti. Allora, per tornare a investire questo dobbiamo avere il coraggio di investire nella formazione. Voi sapete che abbiamo aperto queste scuole di Solomeo, che devo dire sono abbastanza affascinanti anche a vederle, che vedrete la prossima settimana. Devo dire che anche la stampa mondiale ha dedicato molto tempo, però onestamente vedendo queste scuole di agricoltura, giardinaggio, di muratura, piuttosto che le nostre specifiche del nostro settore, quindi riammaglio, rammendo, modelleria, sartoria, poi chiaramente vi è la scuola di teatro piuttosto che di musica, però personalmente mi dà una bella sensazione, perché vedo che con facilità abbiamo trovato ragazzi che vogliono venire a fare lavori artigianali. È chiaro, ripetiamo sempre la stessa cosa: purché il lavoro artigiano, siccome è un artigiano contemporaneo, perché lavora con l'iPad, le forbici, l'iPhone, vi spiego, lavora in un modo contemporaneo, però dobbiamo ridargli non solo dignità morale ma dignità economica. Quindi luoghi di lavoro particolarmente belli se fanno lavori abbastanza umili, e guadagnare qualche cosa di più. Voi sapete che nella nostra impresa qui dentro, diciamo, gli stipendi degli operai o degli impiegati più o meno sono abbastanza in equilibrio tra loro. Mediamente potremmo dire che sono più o meno del 25% superiore alla media, però quello che è importante è che tutti gli operai che hanno un mestiere di grandissima artigianalità più o meno ricevono un compenso del 15-20% superiore agli operai, diciamo così, che non hanno mestieri artigianali. E questo ci fa molto piacere, perché immaginiamo un futuro abbastanza sereno per questi esseri umani. Adesso il tema di fondo, vorrei cambiarvi con voi tre o quattro, ma anche meno, tre minuti, perché poi la prossima settimana ne faremo una grande discussione anche sul profitto sano. Che cosa intendiamo per profitto sano? Io seriamente, e mi piacerebbe molto confrontarvi con voi veramente la prossima settimana, io penso che questo decennio debba essere, sarà il decennio della credibilità, della verità. Cioè, ormai ognuno di noi conosce tutto, e se conosciamo tutto, a maggior ragione forse vogliamo comprare prodotti, al di là di quanto costano, perché i ricchi veri non hanno problemi di prezzo, ma hanno problemi di garbo, e per garbo intendo che il prodotto debba essere, avere il giusto prezzo garbato, perché se si viene a sapere che il profitto dell'azienda è troppo alto, forse in futuro potremmo avere qualche problema in più. Questo io lo ritengo già un problema molto forte. I social network sono pieni di queste espressioni, e quindi questa è una cosa che noi personalmente come Cucinelli dobbiamo curare moltissimo per essere credibili, veri, sempre. Quindi di questo vorrei parlarne la prossima settimana. Voi sapete però che noi abbiamo un EBITDA che è intorno al 18%, tipico del settore un po' dell'abbigliamento, in questo caso vi porto sempre l'esempio, diciamo, di Zegna, di Armani, dei miei stimatissimi Loro Piana, parliamo di coloro che fanno abbigliamento. Ecco, noi siamo molto soddisfatti di questo EBITDA, e il nostro lavoro in futuro deve essere sulla innovazione, sulla modernità del prodotto e sul garbo di come le persone producono questi prodotti. Per garbo intendo anche i luoghi dove lavoriamo, come ci comportiamo con il territorio, che territorio lasceremo ai nostri figli. Questo forse diventa più difficile da capire, ma guardate che c'è grandissima attenzione. Io ricevo email di persone molto ricche, anzi ricchissime, e i quali mi fanno notare dei particolari che per un certo verso mi affascinano. Alla fine tutti questi sostengono che tutto deve essere garbato, e questo mi fa molto molto piacere. Allora io direi, farei adesso le conclusioni a questa prima trimestrale, dicendovi che chiaramente siamo più che contenti, siamo molto molto soddisfatti del momento, siamo molto soddisfatti, io personalmente sono molto soddisfatto dell'Italia, sono molto ma molto soddisfatto di quello che il Financial Times oggi ha pubblicato, perché in queste ultime due o tre mesi di interviste è venuto l'altro giorno un altro giornalista importantissimo a trovarmi, e questo tema è molto molto forte. Quindi io direi, vi aspettiamo la prossima settimana, analisti, investitori, amici e coloro che forse potrebbero anche immaginare un giorno di investire. Non vorremmo cambiare nulla nella strategia, credetemi, crediamo davvero nel lusso assoluto, che il tema di fondo è qualità e esclusività della distribuzione, il primo. Vorremmo essere fortissimi ricercatori di stile, di lifestyle, ma veramente grande, una selezionatissima distribuzione. E poi alla fine di tutto, dopo questi tre anni importanti, alla fine del 14 saranno tre anni importanti dalla quotazione, tre anni importanti di grande investimento, diciamo che oggi, avendo fatto l'assemblea l'altro giorno, sapete che ogni due mesi facciamo un'assemblea tutti insieme, poi alla fine non so se si possono chiamare assemblee quando parlo solo io, mi sembra un po' esagerato, però prima dell'assemblea trattiamo un po' di temi, no? Mi sembra di poter dire davvero, ragazzi, che abbiamo un'azienda con delle solide radici, vi devo dire la verità. E quando venite parleremo anche del nostro approccio Su internet abbiamo preso, voi sapete, da qualche tempo un ragazzo quarantenne che noi consideriamo il nostro CEO di internet, che noi giudichiamo di altissima qualità, ma anche perché è riuscito a miscelare quella umanità e misticità nel lavoro, un po' quell'atmosfera nostra, alla modernità e alla rapidità con la quale ci dobbiamo muovere qui. Quindi per adesso vi ringrazio immensamente, apriamo la discussione, se c'è qualcuno che in più che vuol venire veramente è ben accetto, perché abbiamo quasi finito i lavori al paese, l'agenda è praticamente finita, sono proprio dettagli, quindi ci piacerebbe con voi condividere un po', speriamo che vi piaccia, speriamo che vi piacciono i luoghi di lavoro, però insomma ci sembra una cosa molto carina. Veramente grazie di cuore per quello che ci avete dato, investitori, in questi 2 anni, un immenso grazie agli analisti perché scrivono aggettivi sulla nostra impresa che ci onorano, ci affascinano, e questo è forse il tema più grosso. Grazie davvero.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte.
Intanto che pensate, è sempre Brunello che vi parla, intanto che pensate nel farci qualche domanda, la prossima settimana io avrei immaginato questo, voi arrivate qui più o meno alle 3 e guardiamo tutta la fabbrica, tutto il pomeriggio fino verso le 5:30, poi voi sapete che noi alle 5:30 smettiamo di lavorare. Poi ci piacerebbe che andaste in albergo per risistemarvi, poi vi veniamo a prendere per tornare al paese e per fare questa cenetta in piazza, vestiti bene mi raccomando, perché voi possiate vedere il paese anche la sera dopo il lavoro, che questo è determinante. Poi il mattino facciamo questo meeting a teatro, secondo le vostre necessità anche di ora di partenza, dove però mi piacerebbe molto che affrontassimo temi, se è possibile, molto 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 alti, immaginando di dove va la moda, dove va il lusso e, consentitemi anche, dove va il mondo nei prossimi anni. Non c'è nessuno. Allora, siccome vedo che non ci sono domande, ce n'è una, ecco, scusate, ce n'è una.
La prima domanda da parte di Chiara Rotelli di Mediobanca, prego.
Sì, ciao Brunello, ho 2 domande da fare. Una sul rallentamento che c'è stato nella Like for Like, direi nelle ultime 10 settimane, l'indicazione che avevate dato era di un 6-1%, se a livello di mercati ci potete dare un'indicazione su dove avete visto un rallentamento più forte. E poi sulle attese sull'Italia, sul full year, quindi questo dato negativo, dato l'indicazione sulla raccolta ordine, come lo vedete sulla seconda parte dell'anno.
Grazie Chiara, grazie Prego. Chiara. Adesso onestamente sono convinto con te, però fra il 6.1 e il 5.5% del like for like, onestamente io non vedo questi grossi cambiamenti. Come vi dicevamo prima, per noi fondamentale quello che conta è il semestre, perché è nel semestre che tu giudichi come è andata la collezione, e è andata bene, è andata meno bene, il gusto era buono, perché questo è molto molto importante, quindi non trovo onestamente un differenziale. Poi è vero che c'è qualcuno che dice che quest'anno Natale sarà di giovedì, onestamente non lavoriamo così, o ci sarà un ponte in più, un ponte in meno, Chiara, questo è un po' un modo di lavorare nostro anche leggermente diverso, non è che viviamo a 3 giorni o a 5 giorni, viviamo, importante il semestre, come è andata la collezione estiva e come è andata la collezione invernale, se i sell out estivi sono andati bene, siamo arrivati a maggio, che cosa significa? Che abbiamo un futuro anche il prossimo primavera estate importante nel 2015, ecco dove è la cosa per me importante. Per quello che riguarda l'anno, personalmente dell'Italia, trovo che, vi vorrei dire una cosa abbastanza carina, sono stato la scorsa settimana ospite dell'Associazione Industriale di Biella, e voi sapete che a Biella vi sono i produttori più importanti del tessuto di altissima qualità, e ci ha lasciati dicendo non è più come 8 mesi fa, un anno fa. Gli ordini sono migliorati, diciamo che con mio grande piacere gli industriali importanti, anche produttori di prodotto finale, non sono lì più a chiedere uno sconto speciale di un euro su un tessuto forse che costa 60 euro, immaginando che poi il prezzo di retail vero fosse a volte anche 10 volte il costo industriale. Quindi significa che il fornitore di materia prima o di prodotto semilavorato può avere anche il suo giusto profitto. Vediamo bene l'Italia per tanti motivi: per il gusto, per gli ordini che abbiamo in portafoglio sull'inverno, per l'atmosfera che ci circonda. Stiamo facendo eventi con dei multibrand e si sente un po' un'atmosfera diversa da 6-8 mesi fa. Ecco, questo forse è la cosa più interessante. Parlavamo l'altro giorno gli ordini dell'autunno e inverno e guardavamo il gusto. E onestamente gli ordini derivati dagli italiani rispetto al resto del mondo hanno sempre un contenuto stilistico leggermente più sofisticato. Quindi mi raccomando, almeno per noi, l'Italia, che l'anno scorso valeva 21, che quest'anno forse a fine anno varrà il 18,5-19 del fatturato, è chiaro, cala un po' perché non cresce durante gli anni. L'anno scorso abbiamo perso 2,8, però a noi diamo un grossissimo valore. Grazie Chiara.
Grazie.
La prossima domanda da parte di Paola Carboni di Equita SIM, prego.
Yes, scusate, buonasera a tutti, buonasera signor Cucinelli.
Buonasera Paola.
Dunque io avevo 3 domande. Una sull'andamento dei mercati russi ed est europei, se avete in qualche modo percepito qualche contraccolpo, insomma, dalle tensioni geopolitiche che ci sono state.
Certo.
Cosa vi aspettate comunque per i prossimi mesi? Vado avanti, magari faccio già le altre 2.
Sì.
Poi l'altra è sulla Cina, che certo pesa poco per voi, però credo che siamo in una fase di start-up per i negozi cinesi e quindi qualsiasi miglioramento delle performance ci aiuta un po' ad assorbire i costi fissi, quindi mi chiedevo se si sta vedendo un po' di miglioramento in questo senso come performance dei negozi in Cina.
Sì.
E l'altro punto invece per quanto riguarda l'andamento degli ordini, non so se possiamo condividere un dato effettivo, ma comunque tanto per capire se vedete un cambiamento di passo tra primo semestre e secondo semestre, quindi tra primavera, estate, autunno, inverno, o se più o meno diciamo l'andamento è simile a quello che avevate sperimentato negli ordini per la stagione estiva. Grazie.
Allora, per quello che riguarda la Russia, onestamente non lo so. Il primo maggio a Solomeo, sapete che voi da noi è festa, è venuta su mia moglie e mi ha detto vai giù in piazza perché ci sembra la piazza rossa, saranno stati 70-80 russi e io sono andato a salutarli e devo dire la verità, insomma, io non sono preoccupato, sempre parlando, qui parliamo di una festa altissima di persone ai quali noi ci rivolgiamo, questa è la verità. Sapete che il nostro prezzo medio retail è 1.000 euro, se ci mettiamo una pochette che costa 280 euro, ecco, quindi questo volevo dire. Per quello che riguarda la Cina, voi sapete che io ho un pensiero molto speciale della Cina. Noi vogliamo essere presenti, adesso cambiamo location in Shanghai tra qualche tempo, un mese o due, e abbiamo una molto carina relocation a Pechino di altissima qualità, dove voi sapete che costa come Milano via della Stiga. Lo spazio che abbiamo preso a Pechino costa come Milano, immaginate che importanza ha essere in luoghi speciali. Il nostro progetto in Cina è sempre lo stesso, l'anno scorso abbiamo fatto 4,9, forse faremo un po' più di 5, speriamo che all'estero questi cinesi ricchissimi invece che comprare 2,5-3 comprino 3,5-4, ma io vorrei fare una distribuzione in Cina di altissima qualità, perché il brand non si deve abbassare. Questo è fondamentale, credetemi, Quindi io sono sempre più preso dal brand che deve essere distribuito in un modo speciale in America e in Europa per prendere tutta questa marea di turisti che vanno in giro per il mondo. Quindi non mi sono meravigliato quando il Financial Times dice che i prossimi 10 anni l'USA è considerata la grande opportunità del lusso, ma forse lo era 3 anni fa, 5 anni fa. Ma è chiaro che, dicevo prima, questi stranieri vogliono venire a Milano, insomma. Avete visto voi le zone turistiche italiane? Da sci. Io, mia moglie, non abbiamo prenotato niente. Per trovare insieme altri 4 amici in marzo qualche cosa, nella nostra splendida Dolomiti, insomma, abbiamo fatto sacrificio. Era pieno di stranieri di tutti i tipi, quindi non sono onestamente troppo preoccupato. Riguardante il terzo tema, anzi, gli ordini, dicevo prima che gli ordini invernali sono andati molto bene, onestamente anche per la nostra Italia, lì dove vi dicevamo che pensiamo che per l'Italia il segno positivo c'è sicuramente questo anno. Quindi io l'unica grande attenzione che farei onestamente è: ma i prodotti che facciamo sono belli, sono esclusivi, sono speciali, sono normali e sono prodotti che vendiamo 7,8 volte come succede a noi il costo industriale o anche 12 volte, 13 volte, 14 volte il costo industriale? Questo secondo me sono i grandi temi per il futuro dell'abbigliamento. Ecco, grazie.
Grazie. La prossima domanda è dalla conferenza inglese, è di Piral Dadania di Nomura. Prego.
Buonasera signor Cucinelli e grazie di aver preso questa domanda. Volevo solo capire qual è la sensazione per quel che riguarda il turismo negli Stati Uniti e il mix, se sono cinesi oppure se vedete magari un aumento dei turisti dall'America del Sud e perché pensate che questo sarà il mercato in crescita. Per quel che riguarda la seconda domanda, vorrei capire di più sulla vostra spesa per la pubblicità. Avete detto che è piatta, 5,2%. Questa spesa aumenterà, come indicava la vostra guidance precedente, verso il 6-7%? E questo sarà un boost aggiuntivo della top line. E per quel che riguarda le aperture di OS nell'anno, volevo riconfermare quello che dice la guidance, quello che riguarda il numero di negozi che avrete verso la fine dell'anno. Penso, e cioè più basso rispetto all'anno scorso, cioè 64-65, rispetto a quello che ci avevate detto.
Allora, l'ultima domanda l'ho capita poco, se me la puoi ripetere, Chiara, scusa. Il numero dei negozi che avremo a fine anno.
Sì, esatto.
Perfetto, ok. Allora, per quello che riguarda l'USA è molto interessante, perché il primo cliente a Miami è sudamericano, il primo cliente a Las Vegas è cinese, lo vediamo dalle taglie che dobbiamo comprare, da queste cose qui. Io, credetemi, su questi mercati credo che il futuro sia speciale se abbiamo prodotti speciali. Onestamente, quindi non vedo nessun problema se non quello di avere prodotti speciali distribuiti in una certa maniera. La seconda,
la pubblicità.
Questo è un tema importantissimo della pubblicità. Noi spendiamo 5,7, ma dovrei dire la verità, che se dovessi dare peso al mio istinto, io spenderei 0, in questo senso. Ho l'impressione che per i prossimi 5-10 anni il tema non logo, il tema ricercato, il tema un po' più speciale, significherebbe che noi siamo anche troppo conosciuti oggi. Quindi il futuro per me è che noi dovremmo essere conosciuti l'1% meno di oggi, perché lì sta la differenza. Guardate, questo si vede anche da certe persone molto sofisticate che vanno alla ricerca di prodotti speciali, non logo, non troppi distribuiti. Quindi il tema della pubblicità nei prossimi anni non sarà sicuramente 6-7% all'anno, anzi, ma non per una questione di costo, per una questione di riservatezza del brand. L'ultimi 2-3 anni tutti ci siamo rimasti meravigliati di come in Cina e non solo i brand si siano proprio, non mi viene la parola giusta, annacquati, diluiti, no? Ma i social network sono pieni, qualcuno compra un capo a Los Angeles e mette sul social network che si è comprato un pullover di Cucinelli e un pantalone di, quindi troppe volte viene fuori il nome. Questo è il secondo tema. Il terzo tema?
Il terzo tema è l'apertura dei nostri.
Per quello che riguarda l'apertura dei nostri, stiamo sempre in linea con ciò che abbiamo detto. Noi vorremmo sempre aprire pochi negozi particolarmente belli in città importanti, in luoghi importanti, e quindi abbiamo aperto Vienna e Seul poco tempo fa, e quindi restano queste poche aperture fra 5 o 6, quindi alla fine dell'anno noi ci dovremmo trovare con 103, 104, 105 negozi come avevamo indicato. In linea generale però vi vorrei dire che tendenzialmente, se è possibile, ne apriamo uno in meno invece che uno in più. Per che cosa? Per la distribuzione, per l'esclusività del prodotto. Grazie. Allora, amici miei, se non ci sono più domande, vi prego, venite a Solomeo, che mi piacerebbe fare discorsi importanti, se è possibile, almeno per noi, in discorsi più a 3, 5, 10 anni, meno a 3 o 6 mesi, perché chiaramente noi vorremmo essere considerati degli industriali a lungo e lunghissimo periodo. Quindi grazie di cuore, grazie per la stima e grazie per tutto quello che ci avete dato e per la crescita che siamo riusciti ad avere, e siete stati veramente, credetemi, i grandi revisori del nostro brand. Però alla fine di tutto il tema di fondo è fortissima esclusività del prodotto. Questa mattina abbiamo avuto consiglio d'amministrazione dove vi è la nostra stimatissima, da me moltissimo, Candy Sco, che lavora da Hermès. Chiaramente dopo il consiglio siamo stati un'altra ora e mezza a discutere, e sapete quali sono i temi della discussione? Esclusività e dignità del profitto. Sono temi molto molto forti a cui io credo moltissimo nei prossimi decenni. Grazie, buona serata con tutto. Qui buona una serata è meravigliosa, riposatevi anche voi. Ah, mi piacerebbe anche discutere del tema del lavorare il giusto e non il troppo, che questo è un po' un problema di tutti. Grazie di cuore.
Grazie, buona serata.